Nuova ci presenta programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Krishna, eccoci di nuovo insieme con una nuova trasmissione di Radio Bambini e siamo arrivati alla quarta puntata del Mahabharata. Vi ricordate dove eravamo arrivati la volta scorsa? Stavamo parlando del periodo dell'adolescenza che riguardava i Pandava e i Kuru. Vi ricordate? Stavano imparando ad usare le armi sotto la guida di Dronacharya. Praticamente la storia era finita, ma avevo dimenticato un piccolo episodio che non è non importante all'interno della storia, in quanto dà un'immagine precisa del carattere di Dronacharya. Una volta, molto tempo fa, i principi erano andati insieme nella foresta a cacciare. Vi avevo detto già altre volte che gli kshatri hanno questa abitudine di andare a caccia. Quindi tutti i principi, sia i Kuru che i Pandava, amavano ogni tanto andare insieme nella foresta a cacciare. Andavano naturalmente col permesso del loro maestro Dharmi, che si chiamava Dronacharya. Mentre facevano questa esperienza nel bosco, a un certo punto il cane che stava con loro cominciò ad abbaiare. Perché il cane si era messo a abbaiare? Perché aveva visto un ragazzino dalla pelle scura, sicuramente un indigeno che viveva nella foresta, e si era un po' spaventato, oppure voleva avvertire i principi che c'era la presenza di una persona nuova. Questo ragazzino, appena sentito il cane abbaiare, non volendo farsi scoprire immediatamente, prese l'arco e tirò delle frecce. Tirò 7 frecce e con queste frecce riuscì ad intrappolare la bocca del cane senza ferirlo da nessuna parte. Incapace di abbaiare, il cane quindi ritornò dai principi, che furono completamente meravigliati nel vedere questa straordinaria azione. In realtà, i principi, addestrati ad usare l'arco da Dronacharya, che era considerato uno dei migliori maestri di tutti i tempi, erano meravigliati nel vedere come un ragazzino indigeno che viveva nella foresta fosse in grado di compiere un'azione di tale portata. Arjuna quindi si avvicinò al ragazzo dalla pelle scura e gli chiese: «Qual è il tuo nome? Che fai? Chi sei?» E lui rispose: «Mi chiamo Ekalavya, vivo nella foresta e sono il figlio del re degli aborigeni e vivo sempre qui nella foresta e amo combattere con l'arco». Allora Arjuna chiese: «Ma chi ti ha insegnato ad usare l'arco in questo modo?» E Ekalavya rispose molto semplicemente: «È stato il mio guru, Guru Drona». Arjuna sapeva che era impossibile, perché Dronacharya viveva ad Hastinapur e insegnava a combattere con l'arco soltanto a loro, che erano principi, e si era sempre rifiutato di ammettere nelle loro scuole dei ragazzi che non fossero figli di re. Quindi non era certamente il caso di Ekalavya, che viveva nella giungla come un piccolo indigeno. Arjuna quindi chiese a Ekalavya come fosse possibile che Drona fosse il suo maestro, visto che sicuramente lui non stava frequentando la scuola di Hastinapur. Allora Ekalavya riuscì a spiegare ad Arjuna la sua situazione. Egli aveva tentato di entrare nella scuola di Hastinapur, ma era stato rifiutato alla missione, e quindi aveva deciso di imparare lo stesso a combattere con l'arco sotto la guida di Drona, ma aveva scelto come maestro una piccola murti di Drona, una piccola statuetta che rappresentava il maestro, e aveva costruito questa piccola statua di, di pietra, l'aveva messa ai piedi di un grande albero di banano e, concentrandosi in meditazione sul maestro nella forma della statuetta, era riuscito a imparare, attraverso di lui e la sua energia, ad usare l'arco. Questo meravigliò grandemente i principi, i Pandava e anche i Kuru, e quando si tornarono ad Hastinapur raccontarono a Dronacharya tutta la storia di Kalavya. Viveva nella foresta, era il figlio di un indigeno, era riuscito addirittura a intrappolare la bocca del cane con 7 frecce senza fare al cane nemmeno un minimo graffio. E questo bambino aveva imparato a usare l'arco così bene meditando su Drona nella forma di una piccola statuetta di pietra. Dronacharya allora chiese ai ragazzi di portarlo nella foresta ad incontrare Ekalavya. Sicuramente però non erano sentimenti benevoli quelli che spingevano Dronacharya ad andare a cercare Ekalavya nella foresta. Non che lui fosse fiero del fatto che un piccolo bambino meditando su una statuetta fosse in grado di sviluppare un tale potere di conoscenza. Anzi, Drona non voleva che nessuno conoscesse l'arte delle armi se non fosse un principe addestrato da lui. Quindi in qualche modo era partito molto seccato mentre andava verso la foresta ad incontrare Ekalavya. E quando raggiunsero il posto dove avevano incontrato l'altra volta Ekalavya, lo richiamarono e Ekalavya arrivò e i principi dissero: ecco, questo è Ekalavya, è il tuo guru, è Guru Drona. Ekalavya naturalmente si inchinò a terra, mise la testa per terra ai piedi del maestro e si sottomise alle istruzioni di Dronacharya. Dronacharya però gli chiese una cosa terribile, gli disse: se io sono il tuo maestro e se tu veramente hai imparato da me, devi darmi Guru Dakshina. Vi ricordate che cos'era Guru Dakshina? Ve l'ho spiegato un'altra volta raccontando sempre queste storie che appartengono al Mahabharata. Guru Dakshina è una donazione che viene fatta dal discepolo al maestro per ricompensarlo della conoscenza ottenuta attraverso di lui. E Ekalavya quindi disse: certo, io ti darò tutto quello che vuoi, chiedi quello che vuoi. E Guru Drona chiese a Ekalavya di tagliarsi il dito pollice della mano destra. E Ekalavya, senza esitare nemmeno un attimo, si tagliò il dito e lo pose ai piedi del maestro. Dopo che questo episodio era successo, Drona e i principi ritornarono ad Hastinapur abbandonando Ekalavya al suo futuro. La storia aveva deluso profondamente i principi e Drona aveva perso di fronte a loro tutto il lustro che apparteneva alla sua anima. Loro non si aspettavano che Drona chiedesse una cosa così dura ad Ekalavya. Perché Guru Drona aveva chiesto ad Ekalavya di tagliarsi il dito della mano destra? Quali ragioni potevano averlo spinto a chiedere una cosa così pesante a questo bambino? Forse egli non voleva che uno shudra, che uno schiavo, che un indigeno che non era membro della casta dei guerrieri imparasse a usare armi sofisticate o imparasse la tecnica delle armi, oppure non voleva che Arjuna mai trovasse qualcuno che fosse in grado di sconfiggerlo. La motivazione non la sappiamo, però sicuramente, qualsiasi fosse la motivazione, non era una motivazione moralmente valida. L'azione di Dronacharya era crudele, mentre Ekalavya, con la sua autoeducazione e il suo autosacrificio, no, aveva imparato a diventare un guerriero così potente e rimane per tutti noi un unico esempio eterno. Quindi, se vogliamo per un attimo fare una valutazione dei due studenti di Dronacharya, Ekalavya e Arjuna, possiamo dire che entrambi erano i migliori studenti di Dronacharya ed erano i più devoti a lui. Da una parte, Ekalavya aveva imparato con molte difficoltà ogni tipo di azione, basandosi soltanto sulla sua completa concentrazione sul suo maestro spirituale e con una pratica costante. Dall'altra parte, Arjuna, che sicuramente non era meno di lui, aveva imparato numerose azioni, però dalla sua parte aveva il beneficio della direzione personale del maestro Dronacharya. Arjuna era il favorito discepolo di Dronacharya e questo succedeva per diverse ragioni, perché Arjuna lavorava duro e non si fermava mai, perché non invidiava mai nessuno, perché non era né frivolo né vano, perché era mordace, era preciso, andava sempre dritto allo scopo, era sincero, devoto, si dedicava, era sempre regolare nella pratica del lavoro. E non smetteva mai di andare avanti fino a quando non otteneva il completo successo in ogni attività. Ci sono due episodi che possono aiutare a capire esattamente le qualità straordinarie che Arjuna aveva nel tirare con l'arco. Una riguarda un momento tranquillo della sua giornata, quando verso sera stava mangiando, seduto per terra con un piccolo tavolino davanti al lume di una candela. A un certo punto un grande vento spense la candela e il primo pensiero di Arjuna non fu che dell'arco. Pensò: guarda, è buio, se mi sforzo un attimo riesco a intravedere qualcosa anche nel buio e sicuramente se faccio esperienza posso imparare a tirare con l'arco anche di notte. E così Arjuna in quel periodo decise di continuare a sperimentare nuove tecniche, sforzandosi di imparare a tirare l'arco in ogni momento, di giorno, di notte, al buio, con la luce, con la candela, senza candela, e non smetteva mai di esercitarsi in questo sport. Un'altra volta, un episodio che riguarda l'intera comunità dei principi di Hastinapur. Un'altra volta è successo un altro episodio diverso. Questo episodio riguarda tutti e è molto interessante perché spiega molto bene che cosa significa concentrarsi su qualcosa. Dronacharya aveva dato una prova a tutti i principi e li chiamò uno per uno e li mise singolarmente alla prova e gli disse: ora io vi do un'istruzione, voi seguitela con molta attenzione, ognuno dei principi guardi me, io sono qui fisso in piedi. E poi guardi laggiù dietro di me dove c'è un albero. Sopra quest'albero c'è un cielo blu. E in cima all'albero, al confine con il cielo blu, c'è un uccello finto che sta sull'albero. Voi dovete colpire con molta attenzione l'occhio sinistro, l'occhio destro dell'uccello che sta in cima all'albero. Ora ditemi esattamente, ognuno di voi singolarmente, che cosa vede. Chiamò dapprima Yudhishthira e disse: Yudhishthira, che cosa stai vedendo? Sei pronto per colpire l'occhio dell'uccello? Yudhishthira disse: sì, Gurudeva, ti vedo, vedo il cielo blu, vedo l'albero e vedo l'uccello. E Dronacharya gli disse: tu non sarai mai in grado di colpire l'uccello, siediti. E così chiamò uno per uno gli altri principi, a tutti fece la stessa domanda: rispondetemi singolarmente, siete pronti per colpire l'uccello? Sì, cosa vedete? Vedo te, vedo l'albero, vedo il cielo, vedo l'uccello. Siediti, non sei in grado di colpire il bersaglio. Alla fine chiamò Arjuna e disse: Arjuna, cosa stai vedendo? E lui disse: vedo solo l'occhio destro dell'uccello. Allora Dronacharya disse: ok, tira e vedrai che colpisci. Infatti immediatamente Arjuna scoccò la freccia, tirò all'uccello e colpì l'occhio destro senza nessuna difficoltà. Questo, come dicevo all'inizio, è cosa significa concentrarsi su qualcosa. Se noi miriamo, abbiamo uno scopo preciso, non possiamo distrarci a guardare tutto quello che sta intorno allo scopo, perché sennò non riusciremo certamente a centrare il bersaglio. Questo è importante, dicevo, perché si può rendere valido su tutti i piani, non soltanto sul piano dell'imparare ad usare le armi, ma anche nella propria vita. Nella vita di un devoto, per esempio, lo scopo è tornare da Krishna, Dio, la persona suprema, quindi chi mira a questo scopo non deve distrarsi attratto da piccole cose materiali che lo allontanano dalla possibilità di arrivare alla fine a colpire il bersaglio. Se una persona che vuole diventare devoto si perde continuamente attratto da cose insignificanti e materiali e temporanee, sicuramente non arriverà là. Questo è valido per chiunque, anche negli altri piani, anche nella vita materiale. Una persona che vuole avere successo nella vita deve essere fisso sul suo scopo per ottenere quel successo senza distrazioni. E questo era quello che Dronacharya mirava di insegnare ai suoi allievi in quella giornata di sole, in quel pomeriggio ad Hastinapur. Quindi, come abbiamo visto, il ciclo di studi con le armi praticamente per tutta la comunità dei principi era terminato e Dronacharya stava pensando di fare una specie di esame pubblico, un grande torneo indetto nella città, invitando tutta la popolazione e i cittadini per guardare le capacità dei giovani principi. C'era Bhima, che era espertissimo a combattere con la mazza, Arjuna abbiamo visto esperto con l'arco, Nakula e Sadeva sapevano combattere meravigliosamente con le spade, erano molto esperti nella scherma e avrebbero potuto fare uno spettacolo completamente strabiliante per la popolazione di Hastinapur. Così Dronacharya si mise d'accordo con Bhishma cercando di organizzare un torneo pubblico. E a un certo punto arrivò il giorno del torneo. Mentre tutti i principi erano pronti nell'arena per cominciare a sfidarsi, ma come sempre regnava questa invidia da parte dei Kuru nei confronti dei Pandava, perché come abbiamo sempre visto sin dall'inizio, i Pandava erano in virtù e tra l'altro avevano molte più capacità materiali, quindi anche in questo momento si sarebbe dimostrata la superiorità dei Pandava rispetto ai Kuru. I Kuru erano piuttosto seccati di far vedere a tutti quanto poco fossero qualificati, no? I Pandava probabilmente avrebbero vinto in ogni combattimento, in ogni diversa prova. E quindi a un certo punto, mentre tutti stavano pronti per sfidarsi, c'era parecchia tensione all'interno dell'arena, apparve un personaggio nuovo, insolito, che è già apparso ma in maniera molto segreta all'inizio di questa storia, quando ho cominciato a raccontarvi per la prima volta la storia del Mahabharata. Lo sfidante che entrava nell'arena era splendente come il sole e aveva una personalità superba. Entrò suonando la sua conchiglia con estrema potenza e sfidò Arjuna a combattere contro di lui. L'intera assemblea era attonita vedendo quello che stava succedendo e i Kuru ad un certo punto erano piuttosto soddisfatti di questa apparizione, mentre i Pandava sicuramente non erano altrettanto soddisfatti, non riuscivano a capire chi fosse lo sfidante e che cosa fosse venuto a fare in mezzo a quel torneo. Solo Kunti conosceva molto bene questo sfidante e gli ricordava qualcosa che apparteneva alla sua prima giovinezza. E qui possiamo vedere chi era questo sfidante. Vi ricordate che all'inizio di questa storia, parlando delle mogli, delle mogli di Pandu, della moglie di Dhritarashtra, che erano Kunti e Gandhari, vi ho raccontato le loro vite, vi ho raccontato che Pandu non poteva avere figli, e quindi Kunti aveva avuto dei figli chiamando dei Deva con dei mantra. Vi ricordate che ve l'ho detto, vi ho spiegato anche che cos'erano i mantra, questi suoni trascendentali attraverso i quali lei riusciva a chiamare dei personaggi che venivano dai pianeti celesti molto molto potenti e con loro poteva avere dei figli. E vi ho anche detto che prima di avere 3 figli, che poi sono stati chiamati figli di Pandu, ma che in realtà erano i figli del Deva della religione, del Deva del vento e del Deva dell'acqua, del re dei Deva Indra, lei aveva avuto un altro figlio che risaliva al periodo prematrimoniale. Questo figlio era figlio del Deva del sole e si chiamava Karna. Questo piccolo bambino lasciato dal Deva del sole tra le sue braccia era stato abbandonato da lei in una cesta dentro un fiume, nelle acque, sperando che si disperdesse o che trovasse un buon futuro da un'altra parte. Ed era stato cresciuto da una famiglia di cui il padre faceva il conducente di un carro, si chiamava Dhirata, e la madre Radha viveva con lui in maniera molto semplice. Quindi praticamente era considerato discendente cresciuto in una famiglia shudra praticamente, no? Cioè conducente del carro e sua moglie Radha, tant'è vero che il nome da carne era diventato Radheya o figlio di Radha. Questo bambino, essendo figlio del Deva del Sole, quindi avendo un potere straordinario, sicuramente non ha accettato la sua umile condizione di vita e ha tentato in tutti i modi di arrivare a un grosso potere, tant'è vero che al momento di questa sfida si presenta bellissimo, meraviglioso, potente, splendente come il sole in mezzo all'arena per sfidare i principi ereditari. Nel momento in cui questo ragazzo apparve nell'arena, immediatamente Kripacharya, che era l'insegnante di famiglia, obiettò che questo ragazzo non poteva sicuramente combattere con i principi perché non apparteneva alla famiglia reale, e chiese a lui da che dinastia venisse, e Karna fu costretto ad ammettere di essere cresciuto in una famiglia di Shudra, e quindi Kripacharya insieme a Bhishma decisero che Karna non poteva assolutamente partecipare al torneo, perché secondo la tradizione di questa scuola soltanto i figli di principi possono combattere tra di loro. Tra l'altro Kunti a questo punto si sentiva quasi svenire vedendo suo figlio messo in una condizione così pesante e terribile. Si chiedeva come mai i genitori, Adirata e Radha, avessero permesso a lui di entrare nell'arena. La situazione era molto difficile, tra l'altro per Karna si ripresentava questa situazione per la seconda volta, in quanto Karna, cresciuto in questa famiglia shudra, avendo questo grande desiderio di diventare qualcuno e di imparare ad essere un esperto guerriero, aveva cercato per anni un maestro che fosse in grado di guidarlo nella tecnica delle armi e dei proiettili. E a un certo punto, essendo stato rifiutato dalla scuola di Dronacharya, sempre per la stessa ragione, Dronacharya educava soltanto Kshatriya, soltanto re, aveva tentato di essere accettato nella scuola di Parasurama. Parasurama è un'incarnazione di Krishna che ha un'antipatia spiccata per i re. E invece, quindi, Parasurama era il maestro d'armi per i Brahmana. Karna si era finto appartenere a una famiglia braminica, aveva firmato una carta dicendo che veniva da una famiglia braminica ed era stato addestrato alla tecnica delle armi da Parasurama stesso, ed era il migliore allievo di Parasurama. Parasurama era molto legato a lui da un affetto profondo, e Karna era legato a Parasurama da un affetto altrettanto profondo. Tanto è vero che durante il periodo dell'addestramento più volte loro avevano una relazione molto stretta, tant'è vero una volta Parasurama aveva sonno e Karna si era seduto per terra offrendo le sue ginocchia come cuscino per il maestro, e Parasurama si era addormentato tenendo la testa sopra le ginocchia di Karna. Mentre stavano in questa posizione, un insetto aveva morsicato ripetutamente la gamba di Karna, e da questa gamba era uscito moltissimo sangue, ma Karna, per non svegliare il maestro, aveva lasciato che l'insetto continuasse a mordere la sua gamba, lasciando che da quella gamba continuasse a fluire una grande quantità di sangue caldo. Però Parasurama a un certo punto si era svegliato perché era stato infastidito dal tepore del sangue, si era accorto che era successo qualcosa che non andava, e appena vide che la gamba di Karna era stata morsicata così pesantemente in più punti da questo insetto senza che Karna si muovesse minimamente pur di non svegliarlo, Parasurama capì che Karna non apparteneva a una famiglia braminica, perché una famiglia braminica non ha una tale abitudine a tollerare, non c'è molto diverso, poteva appartenere a una famiglia kshatriya o a un'altra famiglia, ma non era sicuramente un brahmana, per cui gli chiese di dire la verità, e Karna dovette ammettere di appartenere a una famiglia di shudra. Parasurama, completamente inferocito, si arrabbiò moltissimo, le labbra cominciarono a tremare e disse: tu mi hai imbrogliato e io ho cercato di fare in modo che tu diventassi migliore di me in ogni rispetto, ma tu mi hai imbrogliato. Io ti ho insegnato l'arte e la scienza della guerra sotto di me e tu hai imbrogliato me. Ma ricordati, puoi prendere quello che ti dirò sia come una profezia che come una maledizione. Tu sarai imbrogliato dalla tua stessa conoscenza. Nel momento in cui starai combattendo il momento più importante della tua vita, la battaglia più difficile, il tuo carro sprofonderà. E a questo punto, con la maledizione di Parasurama, egli fu cacciato dalla sua scuola e dovette andarsene da solo con il cuore profondamente afflitto. Mentre tra l'altro se ne andava dalla scuola di Parasurama, un altro episodio accadde. Convinto di colpire un cervo con una freccia, uccise una mucca di un brahmana. E qui la seconda maledizione per Karna. Disse: nel momento più difficile della tua vita, quando starai combattendo la battaglia finale, la memoria tua sarà confusa e non saprai quale arma usare. Quindi due maledizioni che significano la fine di Karna. Questo è un momento molto difficile per Karna, però da lì la sua forza, il suo coraggio e la sua determinazione lo porta ad andare a cercare di confrontarsi con i principi ereditari in quell'area del torneo ad Hastinapur. Due volte Karna era stato rifiutato per le sue origini molto basse, era stato rifiutato da Parasurama, era rifiutato da Bhishma e Kripacharya, ma in quel momento successe un fatto strano, insolito. Dal gruppo dei principi, non dal Pandava naturalmente, ma dal gruppo dei Kuru, che avevano molta voglia di prendere lo sfidante dalla loro, vedendo che era incredibilmente potente come guerriero, si alzò Duryodhana, che si avvicinò a Karna, lo abbracciò e disse: si vede che tu sei un guerriero molto valoroso, a questo punto dichiaro che tu sarai mio amico. E disse a Dhritarashtra: padre, ti prego, questo sfidante è un mio amico, io non voglio che venga insultato in questo modo, voglio che egli venga dichiarato re di Anga, in questo modo potrà partecipare al torneo. Senza poi aspettare l'approvazione di Dhritarashtra, Duryodhana lo fece incoronare da un principe e da un prete, cioè lo fece incoronare principe da uno dei sacerdoti che stavano là. Karna ringraziò Duryodhana e gli promise completa fedeltà. Karna disse a Duryodhana: sono molto spiacente di non poterti ripagare per quello che tu hai fatto per me, ma ti prometto che sarò sempre leale verso di te. E da quel giorno la loro vita diventò molto legata e loro diventarono grandi amici. Ma la sera stava arrivando e per fortuna il torneo si concluse con la notte, Non succedeva più niente. Quando calava la sera, a quei tempi si usava a chiudere ogni cosa, anche le guerre finivano di notte, tutti tornavano amici. Non c'erano campi divisi, non c'erano tentativi di andare di notte nel campo avversario e uccidere tutti mentre dormivano. Era molto semplice, la guerra si faceva di giorno e di notte, tutto tornava sereno e tranquillo come una volta. Gli amici si vedevano, mangiavano insieme, bevevano insieme e mai e poi mai nessuno avrebbe approfittato di questa relazione per fare dei gesti di violenza uno contro l'altro. E così anche i tornei finivano la notte, non si andava più in là. E tutti tornarono tranquilli alle loro case, tranne i Pandava. Vi ricordate che un giorno vi ho detto all'inizio della storia che i Pandava a un certo punto andarono da Drupada per punire Drupada per aver insultato Dronacharya? Ecco, questa è la sera. Alla fine del torneo, della giornata del torneo, Dronacharya chiese ai Pandava di andare da Drupada e riportarglielo prigioniero. Questo è il momento in cui successe questo fatto che vi ho già raccontato, per cui Drupada fu portato lì e dovette cedere metà del suo regno a Dronacharya. E anche per oggi il tempo che a nostra disposizione è scaduto. Ci risentiamo alla prossima trasmissione di Radio Bambini con una nuova puntata di questo grandiosissimo Mahabharata.
RKC vi ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.